Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto, anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore. Contro i lazzaroni. Sapete che c'è un passo della lettera ai Romani, della lettera ai Corinzi di Paolo, dove se la prende, ed è un tema che c'è anche ai Tessalonicesi, no, perché c'era qualche cristiano che diceva: stiamo aspettando il paradiso, il Signore ritornerà presto, non vale la pena di impegnarsi per questo mondo. E Paolo dice: se uno non lavora neanche mangi. Cioè, di per sé, se uno non lavora non è degno neanche di essere uomo. Sapete che il testo della creazione di Genesi 1 trova l'immagine di Dio nell'uomo, nel coltivare la terra, nel lavoro. E noi italiani poi abbiamo scritto quella bellissima Costituzione dicendo che noi stiamo insieme per il lavoro. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, no? E quindi uno che è lazzarone non è un cittadino. Io dico che vale anche per uno che ha i soldi. Uno dice: io non devo lavorare perché tanto ho i soldi, capito? Ma la responsabilità dell'uso dei soldi, il metterli in gioco perché serva a coltivare la terra, beh, questa è una questione di umanità, non è che puoi, certo che puoi, si tratta di vedere chi sei, appunto, come stai nel gioco umano, no? Ci sono delle cose così assurde. In una società che per molti ha elevato ideale il guadagnare sui soldi, no? Quindi l'ideale è avere i soldi senza lavorare. No. Vabbè, allora, questo passo dei Proverbi, il capitolo 6, versetti 6-11, è un passo gustosissimo, per alcuni versi evidente, no? Va dalla formica o pigro, guarda le sue abitudini e diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Eppure d'estate si procura il vitto, al tempo della mietitura accumula il cibo. Fino a quando tu, o pigro, te ne starai a dormire. Quando ti scuoterai dal sonno, un po' dormi, un po' sonnecchi, un po' incroci le braccia per riposare. E intanto arriva a te la povertà come un vagabondo e l'indigenza come tu fossi un accattone. Beh, intanto la formica ci insegna qualcosa, che per lavorare non aspetta il capo, e neanche il sorvegliante, e neanche il padrone. Lo fa perché il lavoro serve, e mettersi a servizio della vita è una dignità per l'uomo. Non lo devi fare perché hai bisogno del padrone o del controllo o di andare dietro al capo, appunto. Lo fai perché sei un uomo, se lo sei. Se no la formica ti insegna.
A me viene in mente il mio papà, che quando è andato in pensione si stava quasi ammalando. Poi, grazie al cielo, gli è stato proposto, ma non so se gli è stato proposto, ha cominciato a frequentare dove aveva preso la casa dopo la pensione, la parrocchia, e ha fatto il sacrista per 28 anni. Ecco, io penso che un cristiano non debba mai abbandonarsi alla pigrizia, e per questo imprint che mi ha dato il mio papà, così ringrazio tanto il Signore.
Mi chiedo anche cosa potrebbe voler dire oggi, quando le condizioni di vita non sono più quelle per cui i nostri genitori, i nostri nonni, non c'era bisogno di fargli questi discorsi qua, perché bisognava lavorare, perché si usciva dalla povertà, no? Oggi noi siamo in una situazione che per alcuni versi chiede meno lavoro. Cioè possiamo tutti campare lavorando di meno, lavorando diversamente, appunto. Per un altro verso, quel modello dei nostri genitori, dei nostri nonni, cioè di lavorare in quella maniera che è stata nel secolo scorso, il lavoro industriale, è un modello che per alcuni versi va convertito, perché non è più sostenibile, no? E quindi i discorsi che girano anche tra noi, anche nelle nostre comunità da qualche anno, no? Che ci invita a usare l'intelligenza, la tecnica, il sapere che abbiamo e la laboriosità per trovare dei nuovi modelli, appunto, per trovare una sostenibilità del lavoro umano, e perché l'uomo non perda il senso del lavoro, ma lo orienti in maniera utile poi alla storia. Ecco, anche questo secondo me è un campo di responsabilità che non ci deve vedere estranei, no? Cioè noi oggi dovremmo essere tra i primi a preoccuparci delle questioni del lavoro, dei modelli economici, dei modelli di città, del rapporto tra ricchi e poveri, delle scelte politiche da fare anche a livello internazionale, e queste sono questioni in cui noi dobbiamo star dentro. Se no diventiamo ridicoli quando diciamo che il Signore crea il mondo, che lo affida a noi, diventiamo ridicoli, punto. E a me un po' dispiace che la maniera con cui noi italiani, tutti noi, insomma, io credo che l'essere italiani faccia parte dell'essere amici, fratelli, no? Mi dispiace che questi discorsi sul mercato del lavoro, che sono discorsi necessari e che bisogna affrontare seriamente, appunto, che si fermino appunto a discorsi sul mercato del lavoro, no? Il lavoro non è comprensibile solo se lo rapportiamo al mercato. Questo è un passaggio indispensabile nel tipo di società che noi abbiamo organizzato. L'aspetto di mercato oggi è indispensabile. E però io mi chiedo dove sono tutti i cristiani, anche quelli che sono in politica, no? Che hanno sul lavoro dei grandi discorsi da fare, no?
Io in parole povere mi riallaccio a quello che ha detto Don Sergio e mi auguro che il problema del lavoro venga considerato di più, soprattutto per i nostri figli, perché non gli stiamo dando un bel esempio. Cioè, secondo noi il lavoro è diventato proprio il problema che alla fine del mese tu guadagni i tuoi soldi, ce li hai per avere anche il superfluo, invece dobbiamo far capire ai nostri figli che il problema del lavoro è importante perché non solo ti dà da vivere, però anche per la dignità dell'uomo, perché se un uomo oggi non ha il lavoro, cos'ha? Cioè, a parte il fatto che guadagna appunto i soldi, però non hai niente, non costruisci niente. E poi secondo me dobbiamo tornare un po' anche a... Certo, adesso è tutto meccanizzato, è tutto elettronico, però il lavoro di una volta, proprio dall'artigiano, di quello che imparava un mestiere, che portava avanti anche, aiutava anche gli altri a imparare un mestiere, oggi non c'è più, cioè è stato abbandonato. E secondo me è proprio un peccato, perché i nostri figli, con tutto sto computer, elettronica, non so se riusciranno neanche un domani a trovare un lavoro.
Dico, mi scopro, oppure ci scopriamo tutti, così sprovveduti per quanto riguarda il tema del lavoro e la vita del cristiano, la vita di fede, che pensavo tra me, per quello che non volevo neanche andare là, come per esempio quest'anno per la Quaresima abbiamo approfondito i proverbi e lì c'è una messe di temi eccetera, chissà perché non si può, se non si potrebbe, è un'ipotesi così da ripensare, insomma un tempo forte della predicazione oppure della catechesi che ci faccia che ci metta dentro questo tema del lavoro, che si deve sposare, coniugare con la dignità dell'uomo, il non volare insomma nelle nuvole, è così insomma.
Io voglio solo fare una battuta su quella frase della quale non ricordo neanche la provenienza, e tra l'altro in latino, e io il latino non l'ho studiato. Quella frase che diceva ora et labora mi veniva in mente adesso, e non so come dire, lavora e prega, oppure trasforma il tuo lavoro in preghiera. Io riesco a immaginare questa cosa come una restituire ringraziare, restituire qualcosa appunto con il lavoro alla creazione, ecco, al mondo che ci è stato regalato.
Beh, lo sappiamo che ora et labora, che è il motto di San Benedetto e di tutto il movimento benedettino, no? È stato all'origine dell'Europa, dell'Occidente, quindi, no? Certo, l'Europa dietro la Grecia, dietro il Vangelo di Gesù, dietro tutti i movimenti germanici, eccetera. Ma uno dei fattori decisivi di rilettura ispirata al cristianesimo, ma che è diventato un principio di civiltà, è stato il movimento benedettino, che ha unito la bonifica dei terreni, l'organizzazione feudale del lavoro, no? Tutta l'organizzazione sociale sulla terra, l'ha unito ai salmi, alla liturgia, alla contemplazione della parola di Dio. Mettere insieme la parola di Dio col lavoro è stato il principio della nostra civiltà. Sarebbe un discorso interessante, no? Questa perdita delle radici cristiane, dove si perde insieme il ruolo che ha la contemplazione, la preghiera, e il senso antropologicamente profondo del lavoro, no? E adesso il gesto che noi andiamo a fare, che riguarda il testamento di Gesù, la storia di Gesù, inizia proprio con un atto di offerta del frutto della terra e del lavoro dell'uomo, del frutto della vite e del lavoro dell'uomo.